tutti sono benvenuti da ogni popolo, lingua e nazione. Cosa potremmo desiderare di più se non che Dio possa, che la volontà di Dio avvenga in ogni nazione e non solo in ogni nazione, ma con ciascuno di noi, affinché raggiungiamo effettivamente lo stato di piena armonia con il nostro Dio, affinché nasca una vera armonia divina e il Signore possa avere la sua via con tutti noi. Abbiamo già ascoltato una splendida parola di introduzione, potremmo soffermarci su ogni versetto e approfondirlo. E forse prima di citare i passi biblici dell'Antico Testamento riguardanti la luce e la giustizia, vorrei soffermarmi brevemente su Efesini 1. Efesini capitolo 1. Il fratello Russo ha già letto dei versetti meravigliosi, precisamente forse la seconda parte del versetto 9 e poi il versetto 10. Facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. C'è uno sviluppo ordinato da Dio nella storia della salvezza e tutte le cose si svolgono in modo ordinato nel regno di Dio, anche se a noi alcune cose sembrano completamente confuse. Presso Dio tutto è ordinato e segue il suo corso secondo quanto Dio ha stabilito. Continuiamo a leggere nel versetto 11. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. Si può dire in modo ancora più chiaro, comprensibile per chiunque sappia leggere, scrivere e abbia orecchi, e in particolare per coloro che hanno orecchi per ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese. Proprio nel fatto della predestinazione divina risiede un'ancora così salda per la nostra anima. Nulla può scuoterci, noi sappiamo, così Dio ha stabilito e così rimarrà per tutta l'eternità. Così possiamo camminare con il Signore attraverso montagne e valli o viceversa, con la pioggia e con il sole, in ogni situazione e in ogni circostanza, nella certezza che Egli sistemerà ogni cosa e ci condurrà a una conclusione gloriosa. Poi nel versetto 12 è scritto: per essere all'ode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. Su chi dovremmo riporre la nostra fiducia? Su nessun altro. La legge è stata data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. E abbiamo bisogno di entrambe, abbiamo bisogno di grazia e verità. E quando queste due cose si trovano nella nostra vita, allora siamo persone graziate che si ritrovano nella verità divina. Nel versetto 13 è scritto: in Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Non possiamo entrare qui nei dettagli, ma l'unzione è data a molti, mentre il sigillo è riservato solo a coloro che saranno veramente trasformati a immagine di Gesù e che parteciperanno alla prima resurrezione e al rapimento. Come già detto, non possiamo approfondire ulteriormente questo argomento. Mercoledì sera è stata letta una parola che vorrei ripetere ancora una volta, tratta da 1 Corinti capitolo 2, 1 Corinti capitolo 2 versetto 12. 1 Corinti capitolo 2 versetto 12. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. Non solo un'unzione che ci fa gioire, esultare, cantare, ma che ad essa sia collegata la rivelazione di Dio. E così ci viene detto qui, abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio per riconoscere ciò che ci è stato donato da Dio per grazia. Continuo a leggere. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito. Alleluia, sia lodato Dio, ma insegnate dallo Spirito, adottando parole spirituali a cose spirituali. La parola parlata deve corrispondere alla parola scritta. Il contenuto della parola deve corrispondere alla predica secondo la lettera e lo spirito. Entrambi devono essere in armonia divina. Se si vuole esporre con la mente la parola, che è spirito e vita, non funziona. Ma quando lo spirito ci viene in aiuto e ci unisce il contenuto generato dallo spirito con il linguaggio, la parola e la predicazione generati dallo spirito, allora la parola di Dio è viva in mezzo a noi. Allora è così fresca come se il Signore ci parlasse oggi per la prima volta. Allora siamo sotto l'impressione di questa potenza parola di Dio e sperimentiamo Dio sempre di nuovo. Poiché oggi ci sarà anche il battesimo, devo essere molto conciso su tutto ciò che viene detto. Stamattina avevo accennato al fatto che Dio ha sempre fatto in modo che gli uomini potessero sapere se una cosa è vera o no. Ma ci sono stati tempi in cui la Bibbia non era ancora stata scritta. Ci sono stati tempi in cui Dio doveva dare una risposta alle persone. Vorrei leggere qui da Esodo 28, 28, versetto 30. Esodo 28, versetto 30. Metterai sul pettorale del giudizio l'Urim e il Tumim. Essi staranno sul cuore di Aronne quando egli si presenterà davanti al Signore. Così Aronne porterà sempre il giudizio dei figli di Israele sul suo cuore davanti al Signore. La traduzione di Lutero e la maggior parte delle altre traduzioni riportano qui già i concetti luce e giustizia. erano i due sacri sorteggi che erano stati inseriti nel pettorale, e Dio dava la risposta attraverso la luce purché la cosa fosse giusta. Da Levitico capitolo 8, versetto 8. Gli mise pure il pettorale, il suppettorale mise l'Urim e il Tumin. Molto chiaro, scritto chiaro. Non approfondiremo questo argomento, continuerò semplicemente a leggere i passi biblici. Numeri 27, numero 27, versetto 21. È molto importante che le cose qui dette siano immediatamente confermate dalla Sacra Scrittura e trasmesse al popolo. Cosa avevo detto? Numeri 27, versetto 21. Egli si presenterà davanti al sacerdote Eleazar, che consulterà per lui il giudizio dell'Urim davanti al Signore. Egli e tutti i figli di Israele con lui e tutta la comunità usciranno all'ordine di Eleazar ed entreranno all'ordine suo. Quindi Dio ha risposto. Si poteva chiedere, e se Dio approvava la cosa, la luce si accendeva. Se Dio non la approvava, rimaneva buio, e la gente sapeva esattamente se Dio era d'accordo o se Dio non era d'accordo, e così potevano interrogare il Signore e conoscere la volontà di Dio in questo modo. Nel primo libro di Samuele, capitolo 28, leggiamo ancora una volta. Prima Samuele 28, versetto 6. Saul consultò il Signore, ma il Signore non gli rispose né tramite sogni, né mediante l'Urim, né per mezzo dei profeti. Queste erano le tre forme comuni nell'Antico Testamento, almeno dai tempi di Mosè, quando fu dato questo ordine. Qui leggiamo di tre cose, e anche Saul consultò il Signore, ma il Signore non gli rispose né tramite sogni, né mediante l'Urim, né per mezzo dei profeti. Era quindi un modo comune per sondare la volontà di Dio, ottenere una risposta dal Signore. Nel secondo capitolo di Esdra ci viene poi riferito che solo quando fosse giunto un sacerdote con questa luce e giustizia, in modo da poter interrogare Dio, sarebbe stato permesso compiere certe cose. Esdra capitolo 2, versetto 62. Questi cercarono i loro titoli genealogici, ma non li trovarono. Furono quindi esclusi come impuri dal sacerdozio. E il governatore disse loro di non mangiare cose santissime finché non si presentasse un sacerdote con l'Urim e il Tumin. Conoscete la storia di Esdra, Neemia, del ritorno del popolo, della ricostruzione del Tempio, di tutto ciò che avvenne allora, e si dava importanza al fatto che le persone che si professavano appartenenti al popolo di Dio conoscessero la loro tribù, presentassero i loro certificati di nascita, prima di ciò non potevano essere ammesse. Cari, anche noi dobbiamo poter presentare il nostro certificato della nuova nascita davanti a Dio se vogliamo essere insaliti nella casa di Dio, nel Tempio di Dio o nella comunità di Dio, essere battezzati in un unico corpo mediante lo Spirito o se siamo già stati battezzati. Se seguiamo questo pensiero, allora è davvero necessario che ogni singolo individuo, e ora in particolare in riferimento al battesimo, che ogni singolo individuo abbia un'esperienza personale con Dio. E questa esperienza consiste in realtà di due parti. La prima è che lo Spirito di Dio agisca sull'uomo, suscitando in lui il pentimento affinché egli si converta e si volga al Dio. Ma quando la persona in questione che si rivolge a Dio si converte, cioè si ravvede, si converte al Signore, quando avviene questa conversione, allora deve avverarsi ciò che Paolo scrive ai Romani. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Deve arrivare quel momento, io me lo ricordo personalmente come se fosse stato ieri o oggi. È un tempo di preghiera, di lotta, di pianto, di supplica. Improvvisamente l'intero quadro cambia e subentrano la lode, la gratitudine per l'accoglienza, ovvero per il fatto che Dio ci ha guardati con misericordia, ci ha accolti e ci ha resi figli di Dio secondo la parola della Scrittura. Ma tutti quelli che lo hanno accolto, egli ha dato il potere di diventare figli di Dio, cioè a coloro che credono nel suo nome. Se hai creduto nel suo nome, nel nome di Gesù, per la tua salvezza, per la tua redenzione, per il perdono dei tuoi peccati, e questa fede è viva e Dio ti ha accolto, allora egli ti darà la risposta. Improvvisamente, in effetti, tutto cambia e tu inizi a lodare, esaltare, a ringraziare il Signore per averti accolto. Sì, è un'esperienza. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Così è scritto nella Sacra Scrittura. Mi rivolgo in particolare a tutti coloro che oggi desiderano ricevere e vogliono lasciarsi battezzare. Sapete bene che non agiamo sull'uomo esteriormente, ma lasciamo che sia Dio ad agire sull'uomo interiormente. Abbiamo sperimentato più volte che le persone si avvicinano per la prima volta all'annunzio della parola, vengono così come sono. L'ho già visto in diversi paesi, donne completamente truccate, chissà come truccate, con tanti orecchini che pendono dalle orecchie e da chissà dove sono venute. E guarda un po', durante la predica sono scorse le lacrime e più tardi durante la preghiera si vedeva la differenza tra la pelle vera e il trucco. Eppure ho visto in molti paesi che lo Spirito di Dio ha operato in modo potente, tanto che sono scorse lacrime, ma ognuno è venuto così com'era. Molti sono venuti con i capelli molto corti, altri con quelli un po' più lunghi e così via. Sono venuti tutti così com'erano ed è proprio così che dovrebbe anche venire anche oggi. Nessuno deve cambiare il proprio aspetto e non si deve iniziare dall'esterno, ma lasciare che sia il Signore a farlo interiormente. Poi ne consegue che lo Spirito dall'insegnamento. Per voi, amate sorelle in Cristo, che ancora i capelli molto corti sapete che continuano a crescere. Non solo in giovane età, ma anche più avanti i capelli continuano a crescere. La Bibbia dice ancora in 1 Corinti capitolo 11 che è vergognoso per una donna tagliarsi i capelli corti. E Paolo dice addirittura: se si taglia i capelli corti, che si faccia rasare, così tutti sapranno chi è e qual è la sua posizione. La stessa Bibbia dice nello stesso capitolo che i capelli lunghi sono un onore per la donna, poiché le sono stati dati come copertura, come velo, i piedi per camminare, le mani per lavorare, gli occhi per vedere, i capelli lunghi come velo donata per grazia. Ma quanto ci rallegriamo quando arrivano nuove persone così come sono. Le nostre sorelle possono abbracciare tutte le sorelle indipendentemente da come si presentano, con pantaloni corti o lunghi, con capelli corti o lunghi, non importa. Dio comincia ad agire. Non ha forse iniziato con tutti noi? Come siamo venuti noi al Signore? Ognuno è venuto così com'era. Per questo chiediamo che tutti si sentano a proprio agio alla presenza di Dio, che nessuno giudichi nessuno, che nessuno guardi gli altri con disprezzo, ma che tutti noi ricordiamo da dove Dio ci ha chiamati e ci ha portati. Sentiamoci a nostro agio alla presenza di Dio Onnipotente. Non lo dimenticherò mai. Una volta proprio in questa stanza qui accanto ho tagliato i capelli a due fratelli. Non sono certo un parrucchiere di professione, ma loro sono venuti qui con i lunghi capelli lunghi, davvero troppo lunghi, e volevano essere battezzati. Ho detto: fratelli, con grande piacere, ma prima un taglio dei capelli. E fu divertente. Allora, raramente vado dal parrucchiere, io non ci andavo da molto tempo. Il fratello russo è il mio parrucchiere di fiducia, ma come dicevo, si vede davvero raramente che si tagliano così tanti capelli, ma ne valsa davvero la pena. Allora, questo devo proprio dirlo, ma l'ho fatto con tanto amore, non c'era nemmeno una ferita dopo il taglio, era tutto a posto, fatto con amore. Credetemi, ciò che Dio fa contiene sempre balsamo. Nessuna ferita, nessuna lesione, nessuna punizione, sempre condito con l'amore divino. E così deve rimanere qui e diventare ancora più intimo, affinché un giorno si possa dire come il Signore ha annunziato anche nel Vangelo di Giovanni: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Non nella dottrina, non in una forma della comunità, ma proprio in questo: se avete amore gli uni per gli altri. E l'amore non fa del male al prossimo, l'amore è per la verità e gioisce con la verità. Poiché abbiamo già letto nell'Antico Testamento della luce e della giustizia, trasferiamo questo pensiero ancora un po', e precisamente in breve nel Nuovo Testamento. In senso figurativo, Giovanni ha già iniziato a farlo nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni. Ha detto: sono venuto per rendere testimonianza alla luce. Si tratta quindi di illuminazione. Egli doveva essere la luce per l'illuminazione delle nazioni. Così leggiamo, se non sbaglio, in Isaia capitolo 49, versetto 6. Isaia 49, versetto 6. Egli dice: è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza, fino all'estremità della terra. E chi poi legge subito il versetto oggi, 8, lì è scritto, così parla il Signore, nel tempo della grazia io ti esaudirò, nel giorno della salvezza ti aiuterò. Dio è misericordioso e compassionevole e fedele, non vuole che nessuno vada perduto, ma che tutti abbiano la vita eterna per poter vivere per sempre con Lui. Credo che anche questo tema dovrebbe essere chiaro per tutti noi. Dovrebbe poter essere chiaro, solo chi ha la vita eterna può vivere in eterno. E c'è solo uno che ha la vita eterna, che la possiede e può possederla, è Dio. E Dio si è rivelato in Cristo e così la vita eterna è venuta a noi ed è per questo che la Scrittura dice chi ha il Figlio di Dio ha la vita eterna, chi non ha il Figlio non ha la vita. Potremmo vivere per eoni e un eone potrebbe essere 1000 anni o 10.000 anni, non avrebbe alcuna importanza, ma vita eterna non vita eonica, vita temporale. La vita eterna può averla solo chi è in accordo con Giovanni, con prima Giovanni, capitolo 5, versetto 20, e anche ella anche sperimentata. Leggo questo versetto, non è possibile leggere molti passi ora a causa della brevità del tempo, della mancanza di tempo, prima Giovanni, capitolo 5, versetto 20. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero e noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Molto, molto chiaro per tutti coloro che vogliono crederci, che vogliono accettarlo. Nessuno ha più bisogno di interpretarlo. Un versetto da Atti degli Apostoli 22 e poi un altro da 26. Tutti conosciamo questi passi della Bibbia. Atti degli Apostoli capitolo 22 versetto 6. Mentre ero per la strada e mi avvicinavo a Damasco verso mezzogiorno, improvvisamente dal cielo mi sfolgorò intorno una gran luce. Dio è luce, e anche questo lo abbiamo già letto qui. Gesù disse, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Nel capitolo 26, Atti degli Apostoli, capitolo 26, versetto 13, è scritto, a mezzogiorno vidi per strada, o re, una luce dal cielo, più splendente del sole, la quale sfolgorò intorno a me e ai miei compagni di viaggio. Dio dimora in una luce e quando si rivela allora può apparire ed appare in una luce ancora più brillante di quella che il sole irradia a mezzogiorno. Credo in ciò che è scritto qui con tutto il cuore e con tutta l'anima. Sapete bene che una volta ho visto la gloria del Signore, anche quella luce soprannaturale era il passaggio dall'ultimo dicembre dell'80 al primo gennaio dell'81. Sì, ho visto la gloria del Signore e ne sono molto grato a Dio. Ve l'ho raccontata qui, l'ho descritta come in realtà quella luce che ho potuto contemplare solo per un istante. Il modo migliore per descrivere è quello di immaginare il sole che splende sulla neve appena caduta. A quel luccicchio di miliardi di scintille che fa pensare che l'intera scena sia viva e si muova, così intrisa era questa gloria di Dio, questa luce di un tale luccicchio. L'ho visto, per questo posso descriverlo. So che per alcuni è molto difficile da credere, ma non avrei alcun motivo né alcuna ragione per raccontarvi qualcosa. Posso descrivere la cosa in modo molto preciso dall'inizio alla fine, l'intera esperienza. Dio può, Dio è apparso nella luce, dona luce, elargisce luce. Chi lo segue non rimarrà davvero nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Da Romani 8:16 vorrei leggere ancora questo versetto prima di accennare brevemente al battesimo, per far sapere a tutti che è proprio lo Spirito di Dio a donare questa certezza per grazia. Romani capitolo 8, versetto 16. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Non lo saremo in futuro, ma lo siamo diventati per grazia attraverso la fede in Gesù Cristo. Chiunque sia nato in questo mondo, prima o poi lo saprà e lo comprenderà. Chi è nato da Dio, prima o poi lo saprà o lo comprenderà. Lo Spirito di Dio rende testimonianza al nostro spirito che siamo diventati figli di Dio per grazia. A coloro che desiderano farsi battezzare, leggiamo brevemente il passo della lettera ai Romani capitolo 6 a partire dal versetto 1, affinché non sia necessario un sermone su questo argomento. Romani capitolo 6 dal versetto 1. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo, noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti, mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Nessuno ha più alcun diritto su un defunto, anzi, probabilmente saranno altri a dover pagare il funerale, le spese funerarie. Non ci si può più rivolgere al defunto, lui non ha più alcuna responsabilità, non c'è più. Chi è morto con Cristo, non ci sono più diritti che possono essere rivendicati o fatti valere da qualche parte, ma chi è morto con Lui, colui che è stato tolto una volta per tutte dal regno di Satana, della morte o dell'inferno. E come abbiamo letto poco fa nell'introduzione, è stato predestinato da Dio alla salvezza prima della fondazione del mondo. Se accettiamo questa beatitudine e riconosciamo veramente che in realtà nella creazione tutti erano già in Adamo, sapete bene che Dio non ha creato e generato ogni singolo uomo più volte, creato e generato e così via, ma Dio ha creato Adamo e poi ha tratto Eva da lui e gliel'ha condotta ed egli esclamò: ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Per questo si chiamerà Menin. Così dice in realtà il testo originale, Menin, perché è stata presa dall'uomo. Bene. Siamo stati tutti nel secondo Adamo, cioè in Cristo, e chi ora nasce da Dio rinasce attraverso la parola e lo Spirito a una speranza vivente. Forse devo leggere il passo da Prima Corinti 15 affinché tutti sappiano di cosa stiamo parlando. Prima Corinti capitolo 15 versetto 45, dal versetto 45. Così anche sta scritto: il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito vivificante, a un essere spirituale che crea la vita. Però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è naturale, poi viene ciò che è spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra e terrestre, così è scritto qui, o terreno, il linguaggio è cambiato un po', è diventato un po' più perfetto, ma leggiamolo così come è scritto qui, il primo uomo tratto dalla terra e terrestre, quindi dalla terra, il secondo uomo è dal cielo. È di origine celeste. C'è il primo Adamo, c'è il secondo Adamo. C'è una nascita terrena in questo mondo e c'è una nuova nascita mediante lo Spirito di Dio nel regno di Dio e bisogna aver sperimentato entrambe. Poiché ciò che è nato dalla carne è carne e la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Per questo il Signore disse: ti dico, devi nascere di nuovo. Dovete nascere di nuovo. Continuiamo a leggere, ma il testo mi piace molto, molto bene. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre, il secondo uomo è dal cielo. Qual è il terrestre? Tali sono anche i terrestri. Qual è il celeste? Tali saranno anche celesti. Queste sono verità bibliche. E ora arriva il versetto 49. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. Sia lodato il nome del Signore. Potrebbe essere scritto in modo ancora più chiaro? È possibile? No, è stato detto in modo così chiaro e inequivocabile. Quindi a voi, cari, che desiderate essere battezzati, a tutti noi che siamo già stati battezzati, chiediamo al Signore, supplichiamolo di riconoscere questa esperienza vissuta con Dio. Di riconoscere io ero già in Cristo, Dio mi ha eletto in prima della fondazione del mondo, sono stato con Lui e in Lui quando ha sofferto, quando è morto, sono disceso con Lui, sono risalito con Lui, sono stato trasferito con Lui nel Regno dei Cieli. Io ero in Lui ed Egli è in me, così è scritto in Giovanni 15, voi in me, io in voi. E poi ancora, se le mie parole rimangono in voi e voi rimanete in me, potete chiedere ciò che volete e vi sarà dato. Eravamo in Cristo, come tutta l'umanità era già in Adamo, e poi ognuno è venuto alla luce a suo tempo, così Dio ha potuto sceglierci in Cristo, eletti in Cristo. Egli ha contemplato l'intero arco di tempo da quando l'eternità si è aperta e il tempo ha avuto inizio fino a quando il tempo finirà e sfocerà nuovamente nell'eternità. Così Dio ha contemplato l'intero tempo, Egli ha visto tutto, è onnisciente, ha potuto scrivere nel suo libro i nomi di coloro che avrebbero creduto. Come abbiamo anche letto, tutto procede secondo lo sviluppo da Lui stabilito, e ora alla fine del tempo di grazia possiamo lasciarci inserire in questo sviluppo ordinato da Dio e partecipare a ciò che Dio sta facendo ora. Tutti coloro che desiderano farsi battezzare dovrebbero anche sapere che qui si battezza biblicamente e apostolicamente nel nome del Signore Gesù Cristo, come hanno battezzato tutti gli apostoli e come ci viene riferito. Sapendo che Dio si è rivelato come Padre nel Figlio attraverso lo Spirito Santo e sapendo altrettanto che ciò è avvenuto in un unico nome. Tu gli porrai nome Gesù, perché è Lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Non è stato dato agli uomini sotto il cielo alcun altro nome nel quale possano essere salvati, se non il nome di Gesù. Quindi il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo è Gesù, perché questo è l'unico nome. Se chiedessi come si chiama il Padre, quale risposta mi dareste? Allora cosa direste? Se Gesù dicesse: ho rivelato loro il tuo nome. Sì, quale nome ha rivelato? Molti si sono occupati di questo, ma senza rivelazione è un po' difficile. Solo con un po' di conoscenza anche teologica, le rivelazioni bibliche e quelle divine non sono facilmente accessibili. E così è piaciuto al Signore donare chiarezza anche su questo punto e ricondurci alla dottrina degli Apostoli, poiché sappiamo che essi avevano ricevuto la rivelazione del Signore. Infatti Cristo, il nostro Salvatore, ha trascorso 40 giorni con loro dopo la sua risurrezione. Ed è scritto che li istruì sul regno di Dio, come si può leggere nei primi versetti dal capitolo 1 degli Atti degli Apostoli. E noi crediamo che questo insegnamento di 40 giorni abbia poi trovato riscontro nelle lettere, nell'insegnamento complessivo del Nuovo Testamento. Se battezziamo come battezzavano i nostri padri nel cristianesimo primitivo, allora sarà certamente giusto davanti a Dio. Dobbiamo sempre tenere presente il contesto. Quando Gesù disse «battezzateli nel nome», si riferiva proprio al nome con cui Dio si è rivelato per la nostra salvezza e non solo a un titolo. Dio è il nostro Padre, questo è ciò che Egli è. E per questo preghiamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ma Padre non è un nome, lo sappiamo tutti, e nemmeno Figlio un nome, è una definizione di ciò che qualcuno è. Qui abbiamo molti figli, molti padri, ma nessuno si chiama figlio o nessuno si chiama padre. Quindi si tratta del nome e non di un, E non è perché vogliamo fare i sapientoni, sono verità bibliche fondamentali che ci distinguono come Chiesa di Gesù Cristo da tutti gli altri. E così anche in questo punto dimostriamo fedeltà, essendo pronti a portare l'onta del nome di Gesù Cristo indipendentemente da ciò che dicono altri. Ci sono molti che dicono Gesù only, non lo sono mai stato, non so esattamente cosa significa, ma questo lo so, che credo nel Dio onnipotente che per noi è invisibile, che nella sua essenza è spirito, che poi è disceso dalla pienezza originaria e si è rivelato come Yahweh, come il Logos che è uscito dalla pienezza originaria e poi si è fatto carne. E in Gesù Cristo abbiamo Emanuele, Dio con noi, beati tutti coloro che lo vedono. Non è complicato, ma non nemmeno possibile comprenderlo appieno con la mente né spiegarlo a parole fino in fondo. Credere e ringraziare il Signore, questo si può fare all'inizio, nel mezzo e poi anche alla fine. Crediamo dunque con tutto il cuore, come dice la Scrittura, e confidiamo nel Signore. Chi desidera farsi battezzare deve accogliere in sé questo pensiero, ovvero che con ciò testimonia di voler morire con Cristo e di voler essere sepolto con Lui. Questo è il significato dell'immersione. Mentre il battezzando viene immerso, si rappresenta soprattutto che qui è morto con Cristo, viene sepolto con Lui attraverso il battesimo, e l'emergere significa che egli rinasce una nuova vita con Cristo attraverso la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Anche questo non è detto per caso in questo contesto. L'uomo sperimenta la forza della risurrezione. Una nuova vita divina di risurrezione entra in noi. Non temete. Credete soltanto e vedrete e sperimenterete la gloria di Dio manifestarsi in voi. La vivrete. Le cose non vengono solo annunziate, ma vengono credute e vissute. Sia lodato il nome del Signore. Amen. Alziamoci per la preghiera. Chiniamo il capo, restiamo in silenzio. In silenziose preghiere davanti a Dio apriamo i nostri cuori al Signore. Prima di pregare vorrei chiedere se qualcuno desidera essere incluso in questa preghiera. Mentre tutti gli occhi sono chiusi, restiamo in preghiera. Nessuno si guardi intorno. Chi ha il coraggio di alzare la mano per pregare? Grazie, grazie, grazie. Dio vede tutte quelle mani. Dio vi benedica, Dio vi benedica. Dio vi benedica ovunque. Padre Celeste, Tu hai visto le mani e conosci i cuori. Ci hai parlato attraverso la Tua parola. Hai operato attraverso il Tuo Spirito, Signore. Ti rendiamo grazie per questo. Dio fedele, ora preghiamo per tutti coloro che hanno alzato le mani, oh Signore, per tutti quelli che hanno alzato le mani, oh Signore. Dio amato e fedele, Tu conosci le loro richieste, siano esse di natura spirituale, terrena o fisica. Dio fedele, veniamo tutti insieme al Tuo cospetto e Ti chiediamo. Intervieni con tutte le intercessioni, con le richieste di preghiera, con tutto ciò che abbiamo, veniamo a Te. Ti ringraziamo già per averci ascoltato e per il fatto che salverai, libererai, guarirai e benedirai. Amato Signore, Ti ringraziamo anche per la Tua parola in questo fine settimana. Ti ringraziamo per l'opera del tuo Spirito Santo e ti chiediamo di continuare a essere con noi anche durante il battesimo. Possa la tua benedizione possa tu essere presente con la tua benedizione. Ti affidiamo tutti coloro che stanno per essere battezzati e ti preghiamo, accoglili. Perdona loro ogni colpa e sii misericordioso con loro, Signore, affinché nella preghiera cerchino e trovino l'unione con te. Sì, Signore, che tu possa testimoniare loro attraverso il tuo Spirito che sono diventati figli di Dio, che tu li hai accolti, che il tuo sangue è stato versato per loro su Golgota, che sei stato torturato, sei stato ferito, colpito, crocifisso per loro. Amato Signore, fa che per la tua grazia questa fede viva entri in ogni cuore. Ti ringrazio ancora di cuore con tutta l'anima per questo fine settimana, per gli incontri, per la tua parola. Ti ringraziamo. Ti rendiamo grazie anche ora per tutti i nostri cari fratelli e sorelle provenienti dalla Cecoslovacchia, dalla Finlandia, dalla Romania, dalla Francia, dal Belgio, da ogni dove, dalla Svizzera, dall'Austria, da ogni dove, oh Signore. Tu, Dio fedele, benedicici tutti e resta con noi per la tua grazia. Sì, volgi il tuo volto verso di noi e donaci la tua pace, la certezza della fede, la gioia nello Spirito Santo e cuori riconoscenti. O Dio grande, ti siano rese adorazione e gloria ora e per sempre, nel santo nome di Gesù. Nel nome santo di Gesù, alleluia, amen.